Laser.
Nella prima puntata dell'intervista a Piero Angela, il maestro della divulgazione scientifica, abbiamo ascoltato alcuni aspetti più personali di questo gran signore della cultura italiana, della sua città, Torino, della sua famiglia, di alcuni amici e incontri più cari, dell'amore per la musica, in particolare per il pianoforte e il jazz. Le note che ascoltiamo ora in sottofondo sono il celebre brano As Time Goes By, indimenticabile colonna sonora del film Casablanca. E sono da lui suonate al pianoforte durante la trasmissione Rai Che tempo che fa, il 12 dicembre del 2018, a pochi giorni dal suo 90° compleanno. I suoi racconti sono attraversati da una costante, la passione per la conoscenza e per la curiosità, nate da bambino, che non l'hanno mai abbandonato. Ha attraversato la storia, ha intervistato e incontrato personalità straordinarie. Ha varato il primo telegiornale italiano realizzato da dei giornalisti nel lontano 1968, al suo rientro a Roma, dopo 13 anni all'estero come corrispondente prima a Parigi, poi a Bruxelles. In questo svolgere la bobina dei ricordi vi è però un piccolo fatto che fu per lui e per la sua carriera significativo. Nel ripercorrere la sua carriera, racconta di un piccolo episodio che però per lei è stato fondamentale, forse per farlo virare poi e decidere che la sua storia sarebbe stata la divulgazione. Lei racconta che un suo collega voleva parlare del varo di una nave, ma poi ha capito che non si può parlare delle operazioni riuscite, ma se quel varo della nave fosse andato male, allora sarebbe stata notizia. Cioè, quindi anche una sorta di rifiuto di un certo tipo di informazione emozionale.
Sì, sì, questo è un episodio, cioè, tutti noi abbiamo delle piccole cose che ti aprono tutta una porta e ti illuminano. E questo fatto è venuto in questi termini. Quando lavoravo a Torino alla radio, alle 11 del mattino, c'è un collegamento con tutte le sedi e il caporedattore Roma chiedeva a ogni sede le proposte per i servizi di Radio Sera. E quando è arrivato a Genova, dice: Genova, cosa avete oggi? Dopoguerra, Genova costruiva navi. Il cronista disse: avremmo un varo. E il caporedattore da Roma, che era un personaggio, Carlo Bonciani, ex maggiore dei paracadutisti, è capitato lì, non si sa bene come mai, ma personaggio simpatico, e dice: Sandro, te l'ho già detto, il varo interessa se va male. E io ho capito tutto lì. Cioè, il giornalismo è emotività. Le cose normali non interessano. Di questo mi sono poi reso conto molto più tardi, quando mi sono occupato di scienza. Della scienza e della tecnologia interessano gli aspetti emotivi, cioè la nuova medicina che cura, oppure il razzo interplanetario, ma non il metodo, per esempio. Vedi, a scuola non si insegna la scienza, si insegnano le materie scientifiche. Anche lì c'è una rigidità che non ti permette di amare la scienza. E lo vediamo continuamente anche in televisione, non solo la televisione svizzera, che è un po' più seria forse. Ho seguito la radio una volta che sono andato a farmi fare un'operazione delle tonsille in Svizzera, perché avevo qui una ghiandola che si gonfiava e nessuno in Italia. Uno addirittura ha detto, ha preso da parte mia moglie, e dice: sa, qui le cose sono un po' serie. Insomma, sono andato a Losanna dal famoso Vannotti. Vannotti era così internazionale. E mi ha detto: ma se fate vedere le tonsille? Dico: sì. vada di nuovo. Mi ha mandato dopo uno che mi ha fatto un'anestesia per vedere le tonsille, perché erano molto in basso. E mi ha detto, vada subito, fa subito. E sono rimasto lì una settimana e sentivo sempre la radio svizzera. Ed era molto più seria, perché era radio svizzera italiana. Tutte le trasmissioni televisive, basta vedere i dibattiti, chi invitano? Le persone che fanno polemica, che attaccano. C'è stato un periodo, il primo periodo delle tribune politiche, che era una noia mortale, il famoso Jader Jacobelli, che diceva, allora, 3 minuti al politico tal di tale, 1 minuto per la replica e altro per la controreplica, era una specie di orologeria che raffreddava tutto, che magari era più giusto fare così, però era molto noioso. Mentre invece, quando arrivano personaggi che ben conosciamo, perché penso che anche in Svizzera si vedano questi programmi italiani, e allora arriva lì uno notorio, e lì è un incontro di pugilato, e il pubblico applaude, e per la scienza non c'è questo. E non c'è lo spettacolo, tutto questo. E allora bisogna trovare una nobile emotività. E io l'ho trovata, per quanto riguarda i miei programmi, in una serie di cose, molto nell'umorismo, per fare cose con Bruno Bozzetto, geniale cartoonista.
Ogni anno nel mondo molti milioni di donne vengono picchiate dai mariti. Ma anche un numero molto elevato di mariti viene picchiato dalle mogli. Molti milioni di bambini vengono brutalizzati dai genitori.
Ho cose anche di fiction, oppure cose più di tipo un giallo, perché bisogna scoprire la soluzione. Ecco, tutte cose che coinvolgono l'emotività. E allora il pubblico viene, oppure quelle bellissime immagini della BBC con le quali solitamente apriamo il programma. Quindi c'è una parte di emotività anche dentro, perché poi ho imparato studiando, perché io ho studiato poco a scuola ma molto nella vita. Tra l'altro ho scritto 38 libri, tutti diversi uno dall'altro, e ogni volta, soprattutto per certi libri, erano proprio esami, dovevo preparare bene per gli iscritti e gli orari. Quindi ho imparato che bisogna essere sempre dalla parte del pubblico per il linguaggio, dalla parte degli scienziati, però per i contenuti. E quindi bisogna inserire emotività, ma nel modo giusto. So che oggi moltissimi giovani hanno seguito da piccoli questi programmi che io ormai faccio da 50 anni. E qualcosa è rimasto.
Lei ha deciso alla fine degli anni 60 di chiudere la sua esperienza come giornalista di telegiornali per veramente dedicarsi a tempo totale alla sua passione, che era la divulgazione. C'è stato in particolare l'esperienza anche dell'allunaggio del progetto Apollo, che in qualche modo ha cambiato il suo modo di vivere la televisione, vivere anche la sua professione. E lei ha seguito tutta la storia internazionale, non solo europea, dalla morte di Kennedy, è stato anche inviato speciale in Vietnam, in Iran, ovunque. Ma in tutto questo, se dovesse sintetizzare il perché la scelta dell'approfondimento e soprattutto cosa secondo lei è stato vincente in questo cambiamento di linguaggio, tanto ad arrivare al mitico Quark il 18 marzo del 1981.
Dunque, tante domande. È vero, a un certo punto io ho fatto il conduttore per il telegiornale per 1 anno e mezzo, questo primo telegiornale che era sperimentale e poi è passato. Non trovavo molto soddisfacente fare il telegiornale e, come dico nel libro, ho preferito, anziché occuparmi di 10 notizie al giorno, di una notizia per un anno, o meglio di un argomento da approfondire. E questo mi ha dato grande soddisfazione, perché approfondendo gli argomenti uno veramente capisce la scienza, ma trova un sacco di cose. È come entrare nella caverna di Ali Baba, si trova tutto, poi sono tante caverne, una dopo l'altra, e ogni volta la porta si apre e si trovano altre meraviglie di conoscenza, e c'è la frenesia di trasmettere. Venite qua, guardate, è con questo spirito che io ho scritto i miei libri e fatto i miei programmi. E credo che il pubblico sente questo mio entusiasmo che cerco di trasmettere anche agli altri. E la prima cosa che è capitata proprio fu il progetto Apollo, che io seguì in tutto il suo percorso dall'Apollo 7, 8, 9, 10, 11, 12. E lì nacque la decisione appunto di lasciare il telegiornale e occuparmi di scienza. Certo, la conquista della Luna è evidente, però quello che mi ha interessato e che mi ha spinto era in uno dei tanti centri della NASA di ricerca, quello di San Francisco, si chiama Ames Center, che si occupa di esobiologia, cioè di vita fuori dalla Terra, ma di riflesso di come è nata la vita sulla Terra, perché per capire se questo è possibile altrove bisogna capire quello che è successo qua. Quindi incontrai dei ricercatori che lavoravano, e loro erano di tutto appassionante, perché c'è la storia nostra della vita. Feci una serie di programmi prima di biologia sul cervello, 5 puntate, che poi è l'oggetto che è stato per me sempre quello più interessante, su quale ho scritto vari libri o varie parti di libri. Poi capire la storia della vita. E questi sono i due grandi filoni che poi mi hanno portato anche a capire tante altre cose, e gli ultimi libri sono soprattutto sulla società, cioè capire come la tecnologia ha cambiato il mondo e come noi dobbiamo assolutamente gestire in modo corretto questa tecnologia, perché altrimenti abbiamo, come sta avvenendo, avveleniamo l'ambiente in cui viviamo. Perché quello fu l'altro filone che quasi subito intrapresi. I primi anni 70 uscì il famoso rapporto del Club di Roma sui limiti dello sviluppo. Oggi si parla molto di Greta Thunberg, ma io ne ho incontrata una, Greta Thunberg, con i baffi bianchi e i capelli bianchi. Si chiamava Aurelio Peccei ed era un grande manager, è stato presidente dell'Olivetti. Era un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita a risvegliare le coscienze, non solo italiane ma internazionali. Lui creò questo Club di Roma, che erano 100 personaggi di tutto il mondo, manager, scienziati, filosofi e umanisti, e con questa serie di rapporti dell'MIT e non solo, posele una nuova filosofia, che era quella delle risorse che non potevano essere infinite, perché fino a quell'epoca nessuno si preoccupava dell'aumento della popolazione, dell'esaurirsi delle risorse energetiche e di tanti altri aspetti, degli inquinamenti, eccetera, quelli che venivano definiti macro problemi. E quindi mi appassionai di questo, feci molte serie di televisione, Dove va il mondo, Il buio degli anni luce, molti libri anche su questo, che si alternavano al cervello e alla storia della vita. Questi sono stati 3 grandi filoni di cui mi sono occupato e continuo a occuparmi.
Piero Angela, lei è stato un uomo che possiamo dire libero, un libero battitore. Ha lavorato per un'azienda statale, la RAI, però ha anche rifiutato, lo leggiamo nella sua biografia, di assumere dei ruoli di potere. La sua carriera, secondo lei, a essere un battitore libero, ha subito delle conseguenze?
Ma guardi, devo dire che ho avuto la fortuna di poter lavorare sempre senza condizionamenti. Forse non ho potuto fare tutto quello che volevo fare, ma nessuno mi ha mai impedito di fare quello che ho fatto. E quindi mi sono guadagnato questa libertà proprio perché non ho mai chiesto a nessuno di essere aiutato. Questo ha fatto sì che per 8 anni io sono rimasto freelance. L'assunzione non è mai arrivata per me, per tanti altri sì, però non mi dava fastidio perché io guadagnavo benissimo come lancia libera e potevo fare quello che volevo. Del resto, quando poi sono stato assunto, lo sono stato per 23 anni, a un certo momento mi sono licenziato per continuare a essere Lancia Libera, perché si era aperta la competizione, come si diceva allora alla RAI, due democristiani, un socialista e uno bravo. Io ero quello bravo, però a quel punto anche dall'altra parte volevano quelli bravi, lì interessava meno la lottizzazione.
Diciamo che l'altra parte è l'arrivo delle televisioni private, Berlusconi in particolare.
Berlusconi che ha aperto questo mercato che prima non c'era. Ma lei sa che Mike Bongiorno guadagnava due soldi in Rai. Il suo programma famoso, Lascia Raddoppia, ma anche Rischia Tutto, questa roba che... E gli dicevano proprio, prendi questi soldi, sii contento, perché ti diamo notorietà, poi tu guadagni nelle serate. E poi improvvisamente era andato Berlusconi, è andato dall'altra parte, con cifre a tanti zeri, come è successo a tanti altri. Nel mio lavoro era diverso, io mi sono sempre sentito parte del servizio pubblico, e non per ragioni ideologiche, ma semplicemente perché il mio posto è alla RAI, non è altrove, non è nei privati che hanno altre logiche. E quindi sono rimasto lì. Avrei potuto guadagnare molto di più, ma la mia libertà non ha prezzo, anche perché nessuno, come dicevo, mi ha mai detto fai quello, fai quell'altro. Anche per fortuna questi dirigenti non si intendevano di scienza e quindi non potevano venirmi a insegnare cosa dovevo fare. E quindi ho avuto modo di lavorare bene, arrivando poi, come lei accennava, al marzo dell'81, quando mi resi conto che facendo da solo, come ho fatto fino allora, dei documentari, non potevo farne più di tanti. Quindi non c'era quella forte presenza della scienza in televisione che avrebbe potuto invece esistere grazie a una rubrica settimanale. E così nacque Quark.
Chiostri invisibili e poi segretamente avvicinati alla fiamma di una candela, la fiducia nel prossimo non sembra essere aumentata.
Facciamo 18 puntate il primo anno, più 10 di documentari. E poi venne Il mondo di Quark al pomeriggio, dove quasi per tutto l'anno andarono in onda documentari di vario tipo che io commentavo approfittando di raccontare cose di scienza inerenti al documentario, però soprattutto che cercavano di spiegare cos'era la scienza prendendo spunto che questa immagine. Io adesso tutti quelli che hanno 40-50 anni mi dicono io sono stato arrivato pane Quark perché vedevo sempre questi programmi. Lì è stata una svolta importante che continua, anche se poi ho fatto altre cose, tanti documentari di storia, di economia, molti di ambiente, certo.
Attività editoriale anche attraverso i giornali.
Una rivista, Quark, che è andata avanti per 5 anni, per 10 anni ho lavorato per Repubblica, quando ero sempre freelance, per la pagina culturale. Insomma, ho lavorato tanto.
Beh, è tanto tempo che non la suono, ma è sempre bellissima.
Ho lavorato tantissimo e continuo a farlo. Piero Angela, lei ha 91 anni e da 3 anni a questa parte, per arrivare all'oggi, ha voluto fortemente un progetto rivolto alle giovani generazioni. Sembra un po' che il nonno, lei è anche nonno di 5 nipoti, è come se volesse passare il testimone. C'è una forte motivazione anche in questo volere passare alla nuova generazione un sapere da una parte, ma forse anche un modo di mantenere viva la curiosità, un modo di pensare. Ieri diceva dobbiamo pensare per modelli e collegamenti.
Questa cosa che io sto facendo a Torino, che si chiama Prepararsi al futuro, ed è una serie di conferenze che sono state affidate a delle persone di altissimo profilo, questo lo faccio perché tra l'altro è stata realizzata adesso anche all'Università di Roma Tor Vergata e all'Università di Trento, grazie al professor Francesco Profumo, che è stato tutto, è stato rettore del Politecnico, ministro dell'istruzione, presidente del CNR. Quando ho parlato a lui di questo progetto, ho visto l'occhio che si illuminava. Sì, facciamolo, facciamo. E così l'abbiamo fatto con la Compagnia di San Paolo, che è quella che organizza e realizza queste cose per il Politecnico. 400 migliori studenti del Politecnico e dei licei torinesi, e con conferenzieri che sono scienziati, economisti, manager, qualche politico anche, ma di quelli fuori dal coro, diciamo, per fare in modo che questi giovani capiscano un po' il mondo in cui entreranno. E la cosa è nata dal fatto che io, girando un po', molto, anzi, nell'università, nelle scuole, mi sono reso conto che di queste cose non vengono insegnate, se ne parla poco anche nei giornali, in televisione i dibattiti sono sull'attualità, e quindi era necessario, soprattutto per i più bravi, che saranno la classe dirigente di domani, spiegarle in modo chiaro al massimo livello. Queste cose sono trasmesse in streaming, quindi tutti le possono, nessuno escluso, possono essere richiamate on demand, quindi anche chi le ha mancate le può rivedere. Credo che lei era ieri a una di queste conferenze, ha visto un po' la reazione dei ragazzi. Io in tutti questi anni ho visto che, seminando, questi chicchi alle volte vanno sul cemento armato, non succede niente, alle volte vanno in un terreno già fertile, fertilissimo, in attesa di semi, come era avvenuto per me in tante occasioni. E quindi qualcosa faranno.
La reazione dei ragazzi infatti è stata quasi commovente. Piero Angela è per molti di loro un esempio di rigore e onestà civile, un mito anche per chi oggi ha 20 anni. In tanti gli si sono avvicinati emozionati per chiedere un autografo, per salutarlo, come questi ragazzi, studenti del Politecnico di Torino.
Io non volevo rigliare, però ho sentito quando è entrata Piero Angela che lei si sentiva felice come un bambino. Cos'era la sua felicità?
Io la felicità che ho espresso prima è perché sin da quando sono bambino l'ho sempre ammirato, anche perché l'ho seguito in televisione, sui programmi Super Quark, anche quando veniva invitato in altri programmi. E diciamo che il suo modo di raccontare le cose è speciale, è unico, perché molte altre persone non riescono a raccontare come racconta lui. Le cose le capisci bene e ti entrano in testa e rimangono. Riesci a farti entrare dei concetti e a farteli rimanere. Mi ricordo alcune frasi che ha detto a Super Quark addirittura. Mi ricordo ancora il programma che aveva fatto sullo spazio.
Questo suo modo di fare, non solo il fatto che 15 laurea honoris causa e tutto quanto, ma lui riconosce di essere un giornalista, e infatti in tutti gli incontri, perché anche l'anno scorso era così, quello che faceva lui era mettere il terreno. Lui riconosce di essere un giornalista ed è sempre stato estremamente umile, e questo migliora il messaggio che riesce a trasmettere, perché chiama gente esperta nei vari settori e lui fa semplicemente da tramite.
Lei si è assunto questo ruolo di passaggio del testimone e ieri, in conclusione della sua conferenza, signora Angela ha detto: i problemi non sono veramente i problemi dell'urgenza, dei cambiamenti climatici e tutto ciò che ne comporta, ma i problemi sono l'uomo e i suoi comportamenti.
Sì, perché molte delle cose, come si fa a casa nostra, ogni famiglia, ogni azienda provvede per evitare le conseguenze, come diceva mio suocero, che era un ingegnere. Bisogna prevedere per provvedere e prevenire. È così. E noi invece no, diamo ruota libera, bendati verso il futuro. Bisogna aprirsi gli occhi e capire come anche la tecnologia, che crea inevitabilmente inquinamenti, ogni volta che si gira un interruttore si inquina, può controbilanciare con degli antidoti, i veleni, e questo non si fa, e i comportamenti sono uno degli antidoti. E questi programmi e questi incontri servono proprio per spiegare ai giovani come sarà il mondo in cui loro entreranno e cosa devono prepararsi, anche perché ci saranno tantissimi problemi, ma anche molte opportunità. E se si riesce a capire che sono i comportamenti che risolvono i problemi e non lo stellone E allora qualcosa si può fare.
Un'ultima domanda per concludere questa lunga chiacchierata. Sappiamo la sua posizione rispetto alla pseudoscienza e quanto anche ha lottato, ad esempio ha subito anche 5 processi per l'omeopatia, dai quali è sempre uscito vincitore. Sappiamo meno però, certamente la sua è una lettura scientifica da chi vuole capire i misteri del mondo, della vita, ma il suo rapporto con la religione, con la spiritualità, arrivare a 90 anni e comunque avere una storia intensa, infinita, ma anche, come dire, con una prospettiva verso il futuro che è decisamente diversa da quando si aveva 20 anni. Come si pone lei di fronte a questo mistero?
Sono due strade diverse per conoscere. Una è la razionalità, l'altra è la irrazionalità, cioè la fede. Fede e conoscenza. Tra l'altro non è neanche incompatibile, perché ci sono gli scienziati credenti, altri, direi la maggior parte, agnostici, ma quello è un fatto personale. L'importante è che queste due strade non si incrocino troppo, perché ogni volta che è successo sono scritto a tempo delle scintille. Ma io sono sulla linea della scienza, infatti nei miei programmi, come nelle riviste scientifiche, mica si parla di religione, o dice, ah, ma questo fenomeno è compatibile oppure no, no. È una fede personale per chi ha la fede. Bisogna essere tollerati.
Lei non ha paura quindi della morte, l'affronta come un fatto biologico?
Di Steneca diceva che siamo stati morti per millenni, continueremo a essere morti.